Cara famiglia di Radio Mater, ben trovata ancora. Ci sentiamo già al mattino per la preghiera ed è sempre una grande forza. Ed ora eccoci per il nostro appuntamento del quarto sabato del mese, filo diretto con i nostri angeli. Vogliamo iniziare subito con uno splendente segno di croce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo col cuore immacolato di Maria lo Spirito Santo che ci aiuti a entrare nelle pieghe più profonde anche di questa luminosa trasmissione di oggi. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cara mamma, ti affidiamo in modo particolarissimo anche oggi questa trasmissione. Oggi ci verrà parlato di una tua cara figlia, Patrizia Revello, una brillante dottoressa in farmacia, è volata in cielo all'età di 39 anni, ha lottato eroicamente per 2 anni contro una malattia devastante, ma è sempre stata sostenuta da una grande fede in Dio e in te, cara mamma. Ed è proprio grazie all'esempio e alla serenità con cui ha affrontato questa croce che oggi il suo ricordo rimane vivo in tutti coloro che si stringevano intorno a lei e che grazie anche a questa trasmissione della tua radio oggi potranno conoscere. Vogliamo, mamma, offrirti questa Ave Maria con tutto il cuore perché possa diventare oggi veramente il cassa di risonanza di tutto quello che ci verrà detto della cara Patrizia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, porta del cielo, prega per noi. Ecco, cara famiglia di Radio Mater, come dicevo un istante fa, ben trovata tutta. E un saluto carissimo ai tanti radioascoltatori che oggi si uniranno per poter partecipare a questo scambio di esperienza con la cara Patrizia che dal cielo è qui insieme con noi. Oggi ci rivolgeranno la parola parecchi testimoni che hanno avuto il dono di conoscere Patrizia. In modo particolare adesso darò subito la parola a Pina Bello. Insegna materie letterarie alle scuole superiori ed è autrice di un libro bellissimo proprio su Patrizia, di cui ce ne parlerà lei. Tutto è grazia e io ringrazio. Storia di Patrizia Revello. Penso che sia già in linea la cara Pina.
Sì, ci sono, Don Eligio. Sì. Don Eligio?
Eccomi.
Allora, sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato, benvenuta e grazie di tutto l'impegno che ci ha messo per questa trasmissione.
Salve a tutti gli ascoltatori. E, Don Eligio, io ti ringrazio per l'occasione che mi stai dando di far conoscere Patrizia a quanti non hanno avuto il privilegio di essere suoi amici. Io posso dire che Patrizia è stata la migliore amica che potessi avere e che davvero è vero che essere amici di Patrizia fa la differenza.
Certo. Perciò la conoscevi personalmente, Patrizia?
Sì, Io conoscevo Patrizia personalmente, l'ho incontrata la prima volta il 29 aprile 2015 a Colle Valenza, in occasione di un pellegrinaggio al Santuario dell'Amore Misericordioso. Entrambe ci eravamo sentite chiamate nella prova in quel luogo di grandissima spiritualità. E io mi trovavo lì in compagnia di mio marito e del mio secondo bambino, mentre Patrizia era in compagnia del suo fidanzato Diego Barbero. E l'incontro fu davvero provvidenziale, perché ricordo esattamente che quella sera nella sala ristorante dell'albergo in cui soggiornavamo c'erano pochissimi pellegrini, per cui fummo invitati ad unirci al tavolo della giovane coppia di fidanzati piemontesi, Patrizia proveniente da Costigliole d'Asti e Diego proveniente da San Martino Alfieri. Quindi quella cena fu davvero l'occasione per conoscerci. Ricordo che Patrizia quella sera era particolarmente allegra, sorrideva, scherzava e a un certo punto mi disse una frase che mi fece capire la drammaticità della situazione che stava vivendo. Ricordo che disse: dovevamo sposarci, poi mi sono ammalata, e che stava partendo per Medjugorje. Il giorno dopo, di buon mattino, infatti, sarebbero partiti, perché voleva porgere l'ultimo saluto alla Gospa. Ecco, Patrizia era stata operata esattamente un anno prima, il 29 aprile 2014, a causa di un tumore mammario triplo negativo, ed aveva da poco terminato la chemioterapia e anche la radioterapia, per cui per i medici era praticamente guarita, era fuori dalla malattia. Eppure lei mi disse: io so che non è così, perché la malattia è la mia missione e so che le cose andranno diversamente. Per questo ci tengo ad andare a Medjugorje per l'ultima volta. Il giorno seguente incontrai nuovamente Patrizia e ne fui sorpresa, perché ormai la credevo già in viaggio, ma ci fu un ritardo del suo autobus, e conservo ancora l'immagine di Patrizia nitida nel mio cuore, questa ragazza semplice con un paio di jeans, i capelli corti, i suoi occhi verdi e il suo sorriso. Quella è l'unica immagine che io ho di Patrizia, perché fu l'unica volta che la vidi. E i nostri sguardi si incrociarono e lei mi sorrise, e poi seguirono 9 mesi di telefonate lunghe, intense, di messaggi, ma ciò che ci tenne unite fu la preghiera. La preghiera nella malattia di Patrizia. Quindi in sostanza ho avuto la grazia di conoscere Patrizia esattamente 9 mesi prima della sua salita al cielo.
Ecco, penso che sia stato un incontro veramente forte, se a un certo punto hai sentito poi il desiderio di scrivere anche questo libro su Patrizia, Tutto è grazia, io ringrazio Gesù. Come, da che cosa ti è venuta questa ispirazione, questa idea? Perché vedo che il libro è veramente ben curato.
Allora, io ricordo con precisione che lunedì 25 gennaio 2016, cioè 5 giorni prima che Patrizia morisse, io telefonai a Diego, perché ormai Patrizia non aveva più le forze per poter parlare al telefono. E quella mattina Patrizia sorprese sia me che Diego, perché fece cenno a Diego di passargli il cellulare in quanto desiderava parlarmi. Mi disse 4 parole che sono incise nel mio cuore: ciao, grazie, grazie, grazie. E quelle parole furono le ultime parole pronunciate da Patrizia per me, perché dopo Patrizia entrò in coma. Io ho accolto quel grazie che custodisco, e da lì è maturata insieme a Diego l'idea di scrivere questo libro per dare a tutti la possibilità di far conoscere, per far conoscere Patrizia a tutti. Il libro si intitola «Tutto è grazia e io ringrazio Gesù». E questa è una frase che Patrizia ripeteva spesso, fin anche quando era dilaniata dai dolori causati dalla malattia. Patrizia asseriva: «Tutto è grazia, Gesù non manda le malattie, ma può permetterle, perché ha un progetto più grande per ciascuno di noi». E lei si è resa disponibile al suo progetto, che corrispondeva al suo bene. Il mio auspicio più grande è che il lettore possa specchiarsi negli occhi di questa giovane donna e desiderare di trovare come lei un senso profondo della propria esistenza, di attaccarsi come lei alla croce di Cristo nella prova, anche quando la prova può essere terribile, come una grave malattia o come la perdita di un affetto importante. Vorrei che Patrizia diventasse un'amica speciale come lo è stata per me, alla quale rivolgere il cuore e anche una preghiera, e vorrei che tutti imparassero a dire con lei, come faceva lei, Gesù è bravo, sempre e comunque.
Grazie, grazie Pina. Se permetti io correggo proprio un pizzico il vocabolario. Tu dicevi è stata. No, nella nostra famiglia, nel nostro linguaggio, la cara Patrizia è, perché continua a esserti amica, in un modo diverso, come il linguaggio che stiamo imparando costantemente di incontro in incontro, e anche grazie a queste trasmissioni. Però in questo momento Patrizia è felice, è amica ed è qui. Senti, volevo chiederti una cosa. Ho letto uno stralcio della prefazione del libro che è stata scritta dal Cardinal Agostino Vallini, Cardinal Vicario di Roma. Scrive il Cardinale: auguri a quanti, soprattutto giovani, leggeranno questa biografia di Patrizia Rebello, di trovare uno sprone per salire in alto, seguendo la testimonianza di fede e di amore di questa giovane dei nostri tempi, che rimane per tutti un modello affascinante di vita e di speranza. Ecco, qual è il messaggio lasciato da Patrizia? Ce la fai a ripercorrere brevemente le tappe salienti della sua vita e del percorso di fede? Una fede che comunque posso testimoniare, perché ho avuto il dono di conoscerla e di fare un tratto di strada, ma ne parlerò poi quando interverrà il suo confessore. Grazie.
Sì, certo, e ti ringrazio. Allora, Don Eligio, per me scrivere questo libro è stato proprio come fare un viaggio nei meandri dell'animo di Patrizia. E davanti a me si è aperto uno scrigno prezioso. E davvero certe cose non si dimenticano. Io ho ripercorso tutte le tappe della sua vita partendo proprio dal desiderio di Giuseppe e di Rita, i suoi genitori, di avere un figlio, arrivando fino al 2016, e cioè alla nascita dell'associazione Dottoressa Patrizia Rebello e del gruppo di preghiera Amore Misericordioso, che il 30 di ogni mese si riunisce e si ritrova al santuario della Beata Vergine del Buon Consiglio di Castiglione Tinella, mantenendo vivo il suo ricordo. Ecco, Patrizia nasce in una famiglia profondamente credente e prima di Patrizia mamma Rita e papà Giuseppe fin dall'inizio si trovano davanti un percorso di sposi tutto in salita, perché la prima gravidanza si conclude con la morte del nascituro avvenuta al 9° mese di gravidanza, e Claudio riposa accanto a Patrizia nella tomba di famiglia. Poi una seconda gravidanza che si conclude nuovamente con la perdita precoce del bambino, fino a quando nella primavera del 1976, ecco, arriva una nuova gravidanza che i medici ritengono fortemente a rischio come le precedenti. Patrizia nasce il 21 dicembre del 1976, a 7 mesi, nasce prematura. Quella mattina Rita ha una forte emorragia e la vita di Rita e quella della sua bambina, di Patrizia, della bimba che portava in grembo, sono appese ad un filo. Quando Patrizia nasce, a causa di un'insufficienza respiratoria, viene trasferita di urgenza al reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Regina Margherita di Torino, e dove resterà a lungo, mentre la madre Rita rimane ricoverata a Canale. E quella fu una prova durissima per papà Giuseppe, che ogni giorno si recava prima in ospedale dalla moglie e poi fino a Torino, che dista 60 km da Costiglione d'Asti, per poter vedere la sua bambina attraverso i vetri dell'incubatrice. Lo stato della bambina peggiorava in assenza della mamma, e come tutti i nati pretermine, no? Patrizia si ritrova dal confortevole pancione della mamma alla culletta termica. Però grazie a Dio, agli inizi di febbraio 1977, Patrizia torna a casa e purtroppo, dopo qualche giorno, essendo una nata pretermine e quindi molto esposta alle infezioni, contrae una broncopolmonite, e questo richiederà ancora un lungo periodo, rischia la vita, un lungo periodo di degenza, questa volta presso l'ospedale Cardinal Massaia di Asti. Soltanto in primavera Patrizia potrà ritornare a casa una volta ripresasi completamente. Quindi Patrizia nasce davvero vicino alla croce ed è una bambina speciale. Uso questa espressione, che non è mia, ma è di Don Giovanni Olmi, parroco di Santa Margherita in Costigliole dal 1950 fino al 1991, anno della sua nascita al cielo. Don Olmi definiva Patrizia una bambina speciale, una bambina diversa dagli altri. Infatti Patrizia, fin dai tempi della scuola materna, mamma Rita mi ha raccontato che ogni giorno vedeva questa bambina inginocchiarsi e pregare da sola. A 3 anni pregava il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Gloria al Padre, e poi era solita estendere l'Angelo di Dio a tutti i suoi parenti. Man mano che Patrizia cresce, cresce la sua fede e cresce il desiderio di contestualizzare la fede nella vita di tutti i giorni. Mamma Rita mi ha raccontato che spesso vedeva la bambina pregare per il vicino di casa ammalato, e che l'amore per la preghiera era singolare. E inoltre Patrizia era una bambina che amava molto il creato, la natura, gli animali, tanto che amava andare a spasso nei prati con una colomba bianca, a cui aveva dato il nome di Stella, che portava sulla spalla. E una volta cresciuta, alle scuole superiori si iscrive al liceo linguistico di Asti e si distingue subito perché è una studentessa modello, tanto che poi proseguirà gli studi universitari a Torino, si iscriverà alla facoltà di farmacia, e qui Patrizia catturerà subito l'attenzione dei suoi professori, tant'è che il suo relatore Gianni Bagliano ha scritto proprio nella sua testimonianza: tra i corridoi del nostro Ateneo si aggirava una stella di prima grandezza. Patrizia era una studentessa assolutamente geniale. Per il successo degli esami, per l'impegno e per la passione. In particolare la sua attenzione si era focalizzata proprio sulle patologie tumorali. Infatti la tesi di Patrizia verte su questo argomento, perché Patrizia voleva guardarlo in faccia il suo male. Molti sono poi gli studenti che affermano di aver pregato per la prima volta insieme a Patrizia, o di essersi andati a confessare dopo 20 anni. E dopo il suo incontro, quindi molti gli amici che sono rimasti edificati dal suo incontro. E Patrizia entrava nella vita delle persone in punta di piedi, e a coloro che non credevano Patrizia affermava, leggo proprio le sue testuali parole: se ti interroghi su una cosa, se ti poni dei quesiti, è perché questa cosa esiste. Non ci si interroga, infatti, su ciò che non esiste. Già il fatto di porsi delle domande sull'esistenza di Dio dimostra che Egli è vivo ed è tra noi. E ancora, in risposta a un amico indignato per la sua malattia, per quello che le stava accadendo, Patrizia risponde: «Tutti dobbiamo morire, questa è una certezza. La differenza sta nel modo in cui abbiamo vissuto, dal momento della nascita a quello della morte. L'amore che abbiamo donato è tutto ciò che rimane. Il Signore non manda le malattie, ma può permetterle, perché ha un progetto più grande per ciascuno di noi. E poi c'è una cosa che mi dona grande conforto. Sono certa che le mie sofferenze, che accetto con amore, perché tutto è grazia, saranno risparmiate a qualcun altro. Offro al Signore tutto il mio amore per la conversione delle anime e in espiazione del male presente nel mondo». Ecco, quindi c'era sempre questa sana inquietudine per la conversione delle anime e un amore costante per gli ammalati e per i poveri. Patrizia trascorreva il suo tempo libero prodigandosi per gli ammalati, quindi offrendo il suo servizio agli ammalati. Spesso si recava a Lourdes e papà Giuseppe mi racconta che una volta le disse: «Patrizia, ma perché vai sempre a Lourdes?» E Patrizia gli rispose: «Papà, io nell'ammalato incontro Cristo e voglio stare con Gesù. Cosa c'è di meglio di stare con Gesù?» Questa era la risposta che Patrizia dava sempre. E poi c'è questo grande amore per i poveri, tant'è vero che Patrizia afferma sempre: aiutiamo i poveri, bisogna che ci circondiamo sempre dei poveri e dei bisognosi e che dividiamo con essi ciò che abbiamo. E infatti, raccogliendo la testimonianza e l'esperienza personale di Patrizia, dopo la sua morte, il 21 aprile 2016, nasce l'associazione Dottoressa Patrizia Revello, fondata da Diego Barbero, il fidanzato, Giuseppe Revello e Rita, i genitori, e da Don Filippo Torterolo, sua guida spirituale, che ha sede presso il Santuario della Beata Vergine del Buon Consiglio a Castiglione Tinella. Gli scopi dell'associazione sono il sostegno alla ricerca scientifica, proprio perché Patrizia, in veste di studentessa in farmacia, aveva focalizzato la sua attenzione e il suo interesse sulla patologia tumorale di cui lei stessa è stata vittima, e l'aiuto ai poveri e ai bisognosi. E in modo specifico l'associazione sostiene la ricerca volta alla cura del tripro negativo, che è la malattia che ha devastato Patrizia ed è una variante di tumore alla mammella molto aggressiva, che purtroppo nelle giovani donne ha quasi sempre una prognosi infausta. Tra gli obiettivi raggiunti dall'associazione in pochissimi anni, meno di 3 anni, si annoverano una donazione di 45.000 euro, che sono stati donati all'IRCS, Fondazione IRCS, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, per la ricerca incentrata sullo studio di terapie efficaci in grado di contrastare il tumore mammario triplo negativo. Ancora sono stati state acquistate 2 colonne di misurazione dei parametri vitali per i pazienti sottoposti a chemioterapia in favore del reparto di oncologia dell'ospedale Cardinal Massaia di Asti. L'associazione ha anche offerto il sostegno e l'aiuto a 7 bambini brasiliani, di cui 2 gravemente malati. Ha elargito donazioni a favore delle opere missionarie brasiliane di Papa Giovanni XXIII e ha acquistato farmaci destinati agli ospedali del Perù e del Brasile, e inoltre ha elargito ancora donazioni a favore della congregazione delle sorelle missionarie della famiglia ferita, che si trova a Citruc, frazione di Meggiugorie, dove Suor Cornelia Cordic si occupa con assoluta dedizione di bambini rimasti orfani e di anziani soli. E ancora l'associazione ha offerto un contributo per l'acquisto di un mammografo per la comunità Sollievo Yahweh di Meggiugorie, e infine ha acquistato materiale scolastico e giocattoli destinati ai bambini del Chad in Africa, dove opera la comunità Shemennef. E in realtà tutto quello che l'associazione ha fatto rappresenta un po' la volontà di Patrizia, perché Patrizia in vita desiderava proprio questo. In occasione di un suo viaggio in Brasile, dove soggiorna una 15 giorni nello stato del Maranhão, e quindi viene a contatto con bambini poverissimi che le si stringevano intorno, Patrizia dopo questo viaggio afferma: io voglio fare qualcosa per questi bambini, e infatti è stata fatta, e voglio fare qualcosa per la ricerca, e grazie a Dio e grazie alla generosità di molti sono arrivati in meno di 3 anni 45.000 euro, che hanno consentito di finanziare per 3 anni consecutivi una borsa di studio a un'eccellente ricercatrice italiana, la dottoressa Silvia Martini, e che si occupa appunto di questo progetto, di trovare una terapia efficace contro il triplo negativo.
Bene, grazie di tutte queste cose stupende che hai detto. Non è solo una brillante dottoressa in farmacia, ha aperto anche la farmacia in cielo.
Sì.
Questi prodotti sono tutti prodotti di cielo. Ecco perché diciamo che i nostri angeli sono più vivi che mai, più vivi che mai. Ecco, senti cara Pina, quando Patrizia era molto grave, io so che tu hai scritto anche una lettera a Papa Francesco, che a sua volta ha scritto una lettera a Patrizia, gli ha assicurato la sua preghiera, le ha anche regalato una bella corona del rosario che lei stringeva sempre tra le sue mani e l'ha stretta proprio fino alla fine. Mi ricordo quando era nell'ospedale ad Asti che più volte ero stato a trovarla. Ti chiederei, se c'hai ancora un momento da stare con noi, di per favore leggerci questa lettera. Grazie.
Certo, con grande piacere. Papa Francesco scrive a Patrizia nella sua lettera, leggo le testuali parole, dal Vaticano, 26 agosto 2015. Gentile signora, con accurata lettera l'amica Giuseppina Bello ha confidato per iscritto a Papa Francesco la delicata condizione di salute che ella sta vivendo da lungo tempo. Paternamente commosso, il Santo Padre intende esprimere sentita vicinanza spirituale e assicurare un particolare ricordo all'altare. Egli comprende i numerosi interrogativi che le affollano la mente e il cuore, ma al contempo le rivolge l'affettuoso invito a confidare nell'amore misericordioso di Gesù, che anche nei momenti più oscuri è con noi e cammina con noi. Le raccomanda pertanto di abbandonarsi tra le sue braccia misericordiose nei momenti di particolare sconforto e di aprire il proprio cuore a Lui, perché si faccia vicino, si faccia tenero, la carezzi, la sollevi. Nell'invocare la materna intercessione di Maria, Sua Santità, mentre chiede di pregare anche per lui, in parte di cuore, la benedizione apostolica e accompagna tale gesto con l'acclusa corona del rosario, appositamente benedetta, augurando che il Signore le conceda consolazione, serenità e pace. Patrizia pianse di gioia nel leggere questa lettera, sapere che il Santo Padre le era vicino nel momento della prova e che pregava per lei fu ovviamente un grande conforto. E da quel momento portò sempre al collo la corona del rosario che il Papa le aveva regalato, come dicevi tu, Don Eligio, e che aveva benedetto appositamente per lei.
Sì, sì. Bene, non so come dirti grazie di questo primo intervento, autorevole e accorato soprattutto, perché non è stato solo scritto un libro, ma c'è il cuore che si dona sicuramente attraverso queste pagine.
Allora, sono io che ringrazio te, Don Eligio.
Ecco, se mi permetti chiuderei così il primo intervento, ho qui tra le mani il libro, no? E c'è Patrizia che ha la mano sulla guancia con questi occhi stupendi, questo sorriso meraviglioso, che era comunque caratteristico suo, chi l'ha incontrata era così. Mi ha fatto ricordare quando allora Cardinal Ratzinger ha fatto il funerale a Papa Giovanni Paolo II e gli ha detto: caro Papa Giovanni Paolo II, continui a benedirci dal balcone del cielo. Ecco, io penso che in questo momento dal balcone del cielo la cara Patrizia ti sta guardando, ti sta sorridendo così, ti dice grazie, ma dice grazie anche a tutti i radioascoltatori che stanno partecipando a questa trasmissione di cielo. Grazie di cuore, adesso con una pausa, una breve pausa musicale, ci prepariamo poi per il secondo intervento. Grazie, grazie Pina.
Grazie Don Eligio, a te, ci sentiamo dopo.
Thank you.
Eccoci carissimi ancora insieme e per un secondo momento molto molto importante. Ecco, avete sentito anche questo canto bellissimo tratto dal libro dell'Esodo. Oggi veramente Patrizia sei un angelo accanto a noi come tutti i nostri angeli, tutti quelli radioascoltatori che hanno dei figli in cielo che sentiamo angeli. Adesso avremo la gioia di ascoltare un carissimo amico, nonché padre spirituale di Patrizia, Don Filippo Torterolo, attuale rettore del santuario Nostra Signora del Popolo in Cherasco, sempre provincia di Cuneo, ed è ex rettore del santuario del Buon Consiglio di Castiglion Tinella, dove risiede l'associazione di Patrizia. Penso che possiamo ascoltarlo con tutto il cuore. Ecco, è un caro amico sul serio. Don Filippo, sei già in linea?
Sì, ciao Don Eligio, mi senti?
Sì, grazie.
Ciao, stai ciao bene? Don Eligio, ciao. Molto bene,
stai
grazie.
Bene Filippo?
Spero anche tu.
Grazie, sì. Allora, senti un po', tu quando hai avuto il dono di conoscere Patrizia?
I primi ricordi sono lontani nel tempo, era da pochi mesi che ero lettore e parroco a Castiglione Tinella. E ricordo ancora bene, ero nel confessionale ed era poco prima di Pasqua, era la primavera del 2013, e vedo questa giovane ragazza entrare in confessionale e mi colpisce la sua confessione, non tanto per il contenuto quanto per la sua postura, il suo modo di porsi davanti a Dio nel sacramento della confessione. E poi mi colpisce quello che mi dice dopo la confessione, quello posso dirlo, mi dice: adesso arriverà il mio fidanzato, per favore lo aiuti perché da poco sta ricominciando a credere. Ed è così che in quel frangente ho conosciuto prima Patrizia e poi Diego, con il quale ho cominciato lì a fare un dialogo così molto, molto amichevole, accompagnato dalle parole di questa fidanzata particolare. Poi gli incontri sono stati, diciamo, abbastanza sporadici, anche se vedevo sempre questa coppia messa in santuario, al Buon Consiglio, a Castiglione Tinella. Ricordo nitidamente la loro presenza alla gita che si fece poi nell'estate, e si cominciò a vedersi un po' più sovente. Però diciamo che forse è con l'apparire della malattia, che tra l'altro è stato poi un anno dopo alla nostra conoscenza, che l'amicizia si è consolidata, il legame si è consolidato anche con tanti momenti personali, insieme a loro due, alle volte anche dei viaggi, anche dei pranzi, dei momenti in cui passavamo insieme proprio in amicizia.
Ecco, penso che tu abbia l'autorevolezza di dirci, come già ci ha detto Pina Bello, vista dalla sua angolatura, i tratti che hanno contraddistinto, o meglio, preferisco dire che contraddistinguono Patrizia, e il suo legame forte con l'Eucarestia. Io ricordo quando lei ha partecipato al corso in preparazione al matrimonio, lei e Diego, lei mi aveva detto di questa malattia che purtroppo era in corso. Una sera eravamo davanti a Gesù, lei era proprio inginocchiata nel primo banco davanti allo ostensorio, ma ti dico 20 centimetri, 30 centimetri di distanza. Guardava Gesù con un'intensità, una fede che sembrava veramente il girasole di fronte al sole. Ecco, puoi dirci qualcosa di questo legame, di questi tratti che hanno contraddistinto Patrizia?
Inizierei col dire una cosa che può essere scontata, ma penso che sia importante. Cioè, se penso a Patrizia, innanzitutto penso a una persona profondamente normale, una ragazza della sua età che viveva le dinamiche normali di quell'età, quindi una giovane donna che progetta per il suo futuro e progetta un futuro di famiglia con la persona che ha accanto, una giovane donna e nello stesso tempo però che vive con la normalità abitata da una presenza che è la presenza di Gesù. E in questo forse la seconda caratteristica che appariva immediatamente in Patrizia non era tanto un'esageratezza nella fede quanto un essere affascinata da Gesù. quello veniva subito a galla, dai suoi gesti normali, dal suo modo, come hai detto tu, di accostarsi alla Chiesa, ai sacramenti, alla preghiera, alla confessione, all'Eucaristia, all'adorazione eucaristica, alla Sacra Scrittura, ai poveri. C'è un'affascinata di quell'uomo che è Gesù, un'affascinata della preghiera, e quindi questo poi ha comportato in lei tantissime cose. Però non si capiscono gli atteggiamenti, i gesti di Patrizia, non si capiscono certe sue frasi, non si capirebbe, penso, neppure il suo modo di affrontare la malattia se non si partirebbe da lì, cioè dal suo innamoramento particolare a Gesù. Ecco, questo penso sia un secondo elemento dopo l'elemento della normalità. In qualche modo, quando penso a lei, penso a quello che dice Papa Francesco nell'esortazione sulla santità, quando dice che siamo strapieni di santi dalle porte accanto. Ci sono quelli canonizzati che la Chiesa prende ad esempio per ciascuno di noi, e poi c'è una marea di santità della porta accanto, quegli uomini, quelle donne che magari conosciamo, abbiamo avuto la grazia di conoscere e che sono profondamente affascinati, innamorati da Gesù, e a tal punto da esserne progressivamente trasformati nella loro vita. Altre due caratteristiche che vengono così in mente di Patrizia, per un verso sicuramente il suo entusiasmo, sapeva entusiasmarsi di tutto e sapeva anche entusiasmare a tutto, soprattutto quando magari le veniva in mente qualche idea, sapeva trascinare dietro di lei, sicuramente Diego, come ha fatto in tante cose, ma non solo Diego. E poi ecco, forse la caratteristica un po' più sua, l'elemento un po' più particolare di Patrizia, io oserei dire il termine decentrata, costantemente rivolta verso l'esterno da sé, che fossero i poveri, che fosse Diego, che fosse i suoi genitori, che fossero altre cose, altre situazioni che avevano bisogno. C'era questo atteggiamento di continuo essere rivolti verso gli altri, quasi dimenticandosi di sé. Ricordo quando aveva scoperto da poco la malattia e l'avevano detto subito che la situazione era preoccupante, e aveva saputo, non aveva neanche già programmato prima, aveva saputo della canonizzazione di Giovanni Paolo II e volle andare, anche se era pochissimi giorni prima del suo intervento, i medici non erano così d'accordo di questa cosa. Però anche in quello c'era quella bella voracità, ecco, possiamo dire così, quel bel entusiasmo del gettarsi senza pensare troppo a se stessi. Ci sarebbe poi stato tempo preoccuparsi della malattia con l'intervento, dopo l'intervento, ma fino all'ultimo avevo questo desiderio di esperienze positive, accompagnata da Diego, da sua fidanzata, accompagnata dagli amici che aveva conosciuto nei vari cammini che aveva percorso. E poi ecco, mi chiedevi ancora dell'Eucaristia, ma ecco, io di Patrizia posso dire anche lì che è stata un'innamorata dell'Eucaristia nei tempi non sospetti, ecco, diciamo così. Quindi la presenza a messa tutte le domeniche, l'adorazione eucaristica in santuario, anche io ricordo il modo con cui sempre inginocchiata guardava il Santissimo, ma soprattutto è stata un'innamorata di Gesù Eucaristia nei tempi sospetti, tra virgolette, cioè quando magari la malattia, la fatica, l'imminenza della morte farebbe volgere il volto altrove, gli occhi altrove, no? Presi dalla paura, presi dall'ansia, presi da tante cose. Ecco, in quei momenti lì Patrizia è stata innamorata dell'Eucaristia. Ricordo tutti i giorni quando le portavo la comunione a casa, ricordo che mi chiese se Diego poteva diventare ministro straordinario dell'Eucaristia, quando lei stava ancora relativamente bene, ma era già ricaduta nella malattia, e questo permise a distanza di mesi a Diego di darle invece, di portarle invece l'Eucaristia in ospedale negli ultimi giorni, piccoli frammenti di quell'ostia che portava con sé Diego, che metteva in bocca anche quando lei non riusciva più a mangiare. E ricordo quando portavo invece la comunione a casa dai suoi, l'attesa dell'Eucaristia, la gioia dell'Eucaristia, e poi ho sempre in mente un crocifisso che portava, che teneva di vicino al letto, presa la comunione, prendeva il crocifisso in mano, prima lo guardava e poi lo stringeva. Ecco, questo penso sia le immagini più belle del legame che Patrizia aveva con l'Eucaristia.
Grazie, certo che per arrivare a questo bisogna essere preparati. Senti, so che hai fra poco un impegno con la parrocchia che mi dicevi prima, però se non ti spiace, proprio una parola. Ho qui tra le mani il libro e ho soffermato l'attenzione su quello che è successo il 30 gennaio 2016 alle ore 17, quando Patrizia ci lascia per il cielo. Diego entra nella camera, getta un urlo incontrollato di dolore. No, no! Poi si rivolge a Dio e grida: ma che cosa mi hai fatto? Ma che cosa mi hai fatto? E sfila dalle mani di Patrizia la teca contenente la particola e con rabbia la scaglia contro il muro. In quel momento entri tu, vede te che sei sull'uscio e stai a entrare. Si ricompone, così dice il testo, e pentito del gesto violento che ha compiuto contro il Signore, si china, raccoglie l'ostia e con il tuo aiuto. Poi si alza, bacia l'amata sulla fronte, sistema il suo corpo e ti dice: recitiamo la coroncina della Divina Misericordia, lei avrebbe voluto così. Ecco, mi pare che questo confermi le tue parole. Non era una santità scontata e nemmeno, ecco, la beatificazione avvenuta prima, ma questa umanità che si scontra con la realtà. Ecco, proprio una parola su questo episodio che hai vissuto tu.
Sì, ringrazio Pina perché ha avuto la capacità di ricostruire dal mio punto di vista con una esattezza particolare veramente quel momento. E in effetti è stato così. Ecco. Penso davvero che il Signore fosse lì, non solo presente nell'Eucaristia. E penso che da tempo, ecco, abbia già non solo perdonato, ma anche compreso profondamente quell'istante di Diego. Se c'era una cosa se c'era un elemento che Patrizia aveva dentro di sé e che inizialmente, quando non ci conoscevamo ancora bene, era stato anche motivo, non dico di litigio, ma almeno di incomprensione con me, era quest'ansia affinché tutti potessero in qualche modo incontrare Gesù, conoscere Gesù, amare Gesù. E in modo particolare questa missione, questo desiderio, lei lo sentiva proprio nei confronti di Diego. E aveva il terrore, il timore, che la sua morte potesse scandagliare troppo, ecco, questo fidanzato che aveva da pochi anni mosso i primi passi verso la fede. E nello stesso tempo quel timore era accompagnato da una fiducia enorme nel fatto che Dio non l'avrebbe abbandonato e lo avrebbe accompagnato. E questo è avvenuto non a distanza di giorni, di mesi, come si dice, con elaborazioni di lutto, ecco, elaborate magari in tempi lunghi, è avvenuto nell'immediatezza della morte di Patrizia. C'è stato quell'istante, sì, quell'istante profondamente comprensibile, almeno da parte mia, e poi c'è stato quell'immediatamente immettersi nel mondo di Patrizia, nello stile di Patrizia.
Che bello.
Ricordo bene quella frase: preghiamo la coroncina perché Patrizia avrebbe fatto così. E da lì in poi c'è stato certo il tempo della sofferenza, il tempo del distacco, il tempo del pianto, però sempre accompagnato al tempo della preghiera, sin dall'inizio. Sin dall'inizio.
Bene. Grazie. Senti un po', hai pochissimi minuti ancora, Don Filippo. Puoi raccontarci qualcosa dell'ultimo Natale terreno di Patrizia?
Era il 25 dicembre del 2015, lei sarebbe morta di lì a poco più di un mese, il 30 gennaio del 2016. Andai dopo le varie messe del mattino e la messa del pomeriggio del santuario, andai a portargli la comunione e lei si sentiva leggermente meglio, per cui riuscì ad alzarsi da letto e dopo aver fatto la comunione e venne giù nella sala e mi chiese se volevo fermarmi per cena, quindi io mi fermai volentieri insieme ai suoi genitori, insieme a Diego. Ma dovessi dire una parola sola su quel momento, direi festa. Fu proprio festa. Mangiò pochissimo, e ricordo ancora benissimo che cosa mangiò, però ecco, si respirava in quella stanza una serenità, una pace, una gioia quella sera molto particolare. E penso a quei due genitori che penso ci ascoltino, penso che cosa vuol dire per due genitori vedere tua figlia, la tua unica figlia che si sta spegnendo a poco, ricordo quella sera, ricordo penso l'amore con cui sua mamma ha cucinato quella cena, ha preparato quei piatti, ha predisposto quella tavola perché fosse veramente Natale e penso veramente che il Signore passi anche attraverso queste sorte di sacramenti che sono l'amore di due genitori, l'amicizia che abbiamo condiviso. È stato un ricordo, penso, anche molto bello. Quella sera mi diede un regalo con un biglietto scritto da lei. Conservo quel biglietto perché la mano era già instabile, tremante, e quindi si vede proprio l'inizio in qualche modo, non dico del declino, ma l'inizio della salita al cielo via. Però è stato proprio un tempo, una parentesi di pace, di festa addirittura.
Grazie di quello che ci hai detto. E come ho detto prima, Pina, anche a te, ecco, c'è qui Patrizia che ti sta guardando e ti dice grazie, ma non è il caso. Tutto è grazie nella mia vita. E io, come dice l'Apostolo Paolo, ho saputo semplicemente corrispondere a questa grazia. La grazia di Dio in me non è stata vana. Questo è quello che ci hai fatto respirare. Grazie Don Filippo per la tua semplicità e per l'amore. Certamente grazie, i radioascoltatori di Radio Mater hanno ricevuto un grande bene anche da te. Grazie, ti accompagniamo con la confessione e allora con i piccoli che adesso andrai a rincontrare in parrocchia.
Grazie.
E noi facciamo un piccolo stacco musicale. Grazie.
Signore è con te.
Eccoci carissimi nuovamente insieme, con la donna vestita di sole. Sia la gioia a te, o piena di grazia, per quello che hai operato. Grazie al tuo sì, che oggi anche Patrizia può guardare la bellezza del cielo. E allora adesso vogliamo accogliere, cari radioascoltatori, con molta così trepidazione, un profondo rispetto, quanto ci dirà il fidanzato Diego in questo suo intervento. Lui è presidente dell'associazione intitolata proprio a Patrizia Revello ed è un vero testimone che è stato vicino a questa perla, una perla a cui comunque ha promesso fedeltà e che ancora oggi lui gli è fedele e, come abbiamo ascoltato da Pina Bello, sta facendo ancora con lei un mondo di bene. Accogliamo il nostro caro Diego, che saluto con tutto il cuore, e ascoltiamo quanto ha da donarci.
Buongiorno Don Eligio, grazie per la possibilità che mi dai di far conoscere Patrizia attraverso Radio Mater. Io diciamo conobbi Patrizia nell'estate del 2012, ci presentarono sostanzialmente una coppia di amici che avevamo appunto in comune, e l'incontro venne organizzato diciamo nella seconda metà di luglio, diciamo ad Asti, in particolare a Piazza San Secondo. Ricordo benissimo quella sera che Patrizia indossava una maglietta e un paio di pantaloni scuri. Ricordo in particolare distintamente diciamo che aveva il mio stesso orologio di colore lilla, tra l'altro il lilla era il suo colore preferito, ma tra le altre cose mi colpirono molto gli anelli che lei portava alle mani, che poi scoprì in seguito che si trattava appunto di rosari che lei aveva appunto acquistato a Međugorje. E in particolare nel pollice ricordo che portava l'anello con sopra incisa la preghiera del Padre Nostro. Diciamo che Međugorje per me era un luogo un po' sconosciuto, nel senso che non sapevo bene cosa stesse accadendo a Međugorje, ma quella sera stessa Patrizia me ne parlò anche. E, tra l'altro, quella sera il discorso venne portato volutamente dalla nostra amica sulla fede per sondare un po' diciamo quelle erano le mie impressioni, le mie opinioni in merito. Ecco, io all'epoca non ero quello che sono oggi, nel senso che ero molto distante dalla fede, dalla Chiesa in particolare, anche se le accennai che, sebbene non frequentassi la Chiesa, stavo cercando diciamo nei miei studi, nelle mie letture personali, delle risposte a dei perché che a un certo punto penso tutti nella vita veniamo a porci, no? Nel senso che io all'epoca mi stavo laureando in astrofisica e quindi ero praticamente interessato a questa cosa e vedevo diciamo nell'universo, nelle meraviglie dell'universo, un universo straordinariamente intellegibile, e questo aveva acceso in me diciamo un po' l'idea che qualcuno avesse pianificato tutto, che avesse poi organizzato tutto, no? E avesse dato diciamo una spinta a quello che io chiamo appunto il momento angolare, a questa grande giostra che è diciamo il sistema solare. Quindi furono questi, in particolare questi miei ultimi studi, ad aprire la mia mente, ad accendere in me questi interrogativi che pretendevano sostanzialmente una risposta. Ma quella sera, al di là diciamo di queste cose, proprio perché il discorso venne portato sulla fede, fu appunto Patrizia a parlarmi di Lourdes, e in particolare a parlarmi dell'acqua di Lourdes. E quando Patrizia diciamo iniziò a parlare dell'acqua di Lourdes, delle proprietà dell'acqua di Lourdes, tirando in ballo lo spin dell'elettrone, che accese in me diciamo tutto un interesse particolare, perché finalmente ho detto: oh, guarda, cioè, oltre a interessarsi di fede è anche diciamo esperta diciamo di fisica, no? In particolare questa in particolare la fisica nucleare. E quindi scoprì dopo successivamente che Patrizia tra l'altro si stava laureando in farmacia ed era tra l'altro una dotata di una diligenza geniale, come ebbe poi successivamente a testimoniare il suo professore di università, il suo professore appunto di tesi. E mi raccontò appunto, dicevo, queste proprietà di quest'acqua che si esce addirittura asciutti facendo il bagno, cosa che io ebbe lì qualche tentennamento a credere a questa cosa, ma poi ebbi modo successivamente poi di ricredermi quando feci con lei successivamente un viaggio a Lourdes e provai proprio diciamo personalmente, ebbi modo di testare proprio le proprietà di quest'acqua. Quando all'uscita diciamo del bagno uno si può vestire senza avere addosso i vestiti bagnati, ecco, questo mi lasciò particolarmente diciamo di stucco. Quindi il discorso di quella sera, scienza e fede, aveva trovato in qualche modo diciamo, un anello di congiunzione tra noi due, tant'è che avevamo appunto poi dopo previsto successivamente diciamo di nuovo di vederci. Ecco, quindi sebbene Patrizia, dicevo, avesse questa ampia cultura scientifica nel settore medico, nel settore farmacologico, come ebbe modo poi di scoprire in seguito, tra l'altro mi spiegò quella sera che a livello, ricordo benissimo, a livello cellulare avvengono un'infinità di cascate di reazioni biochimiche, che sarebbe assurdo, anzi oggi direi io puramente folle, credere che questa cascata di reazioni sia puramente casuale, non voluta e non prestabilita da Dio, cioè che non ci sia un ordine prestabilito, no? Cosa che all'epoca non l'avrei mai detto. Ecco, Patrizia, dicevo, avevo questa grande, diciamo, devozione in Gesù, che ebbe modo poi di verificare appunto successivamente. Da allora, diciamo, iniziamo poi la nostra frequentazione, e all'inizio era un po' dura, nel senso che Patrizia era già molto avviata alla fede, io invece ero molto più indietro di lei, diciamo diversi scalini indietro, mentre Patrizia era già molto più avanti, ma Patrizia mi raccontò, per esempio, che non dovevo assolutamente, diciamo, come dire, né intimorirmi né preoccuparmi di questa cosa, perché Patrizia usò questa frase, ricordo distintamente, mi disse: Dio si rallegra più per un'anima che si converte che ritorna alla base del Padre che per tante anime già giuste. Questo per dire sostanzialmente che anche se uno era distante da Dio, Dio apre sempre, diciamo, le porte e quindi è sempre, diciamo, ad aspettarti, no? Dio non è che uno, mi spiegò, come dire, che pretende, Dio è molto paziente, è paziente e attende, ognuno ha i suoi tempi, e questa cosa, diciamo, era un modo completamente nuovo di ragionare, che per me avevo proprio difficoltà, diciamo, ad approcciarmi a questa cosa qua. All'epoca frequentavamo, poi con Patrizia iniziamo a frequentare anche il Santuario del Buon Consiglio, lì conoscemmo Don Filippo Torterolo, che poi divenne la nostra guida spirituale, all'epoca era il rettore, diciamo, di questo santuario, e ricordo distintamente che finita la messa Patrizia mi diceva: vado a salutare Gesù. Bah, io dicevo: ma cosa va a fare? E invece lei si spostava semplicemente nell'altra ala, diciamo, del santuario, e si inginocchiava a pregare davanti al quadro di Gesù Misericordioso. E rimaneva appunto inginocchiata diversi minuti in silenzio mentre io l'aspettavo, diciamo, alla porta. Come ricordo, ad esempio, adesso oggi lo dico un po' sorridendo, ma ricordo distintamente che Patrizia era molto devota alla Madonna, tant'è che quando magari ci sentivamo al telefono mi diceva: oh, devo andare perché c'è la diretta da Lourdes e quindi devo andare a sentire il rosario in collegamento da Lourdes, cose che per me erano un po' fuori dal mondo, no? Ecco, a parte, diciamo, questa sua enorme, diciamo, devozione che aveva, diciamo, questa sua enorme fede, tra l'altro ricordo distintamente che io le dissi, rimase molto stupito del fatto che lei sabato sera si recava, diciamo, alla cappella dell'ospedale a pregare. Io all'epoca sabato sera lo trascorrevo con i miei amici a ballare di qua e di là, lei invece era solita recarsi, diciamo, nella cappellina dell'ospedale di Asti, dove all'allora, diciamo, sacerdote, diciamo, di questo ospedale, di questa cappella, appunto il cappellano dell'ospedale, recitava, faceva l'adorazione, la messa, la confessione, quindi tutte cose che per me erano un po', diciamo, sconosciute, non ero molto ben approcciato a queste cose. Diciamo, Patrizia mi diceva in particolare che era molto importante andare a pregare, soprattutto all'ospedale, perché andava a pregare per i malati. Ecco, oggi, alla luce di quello che è successo, vedo che c'è proprio un legame, riesco, diciamo, a mettere un po', diciamo, le tessere di tutto il puzzle, no? Le tessere di questo mosaico, e capire che già da allora c'era già questa profonda, diciamo, devozione di Patrizia verso i malati, verso la sofferenza, no? Alla luce di quello che poi è successo. Ricordo in particolare, adesso collegandomi un attimo a questa cosa della malattia, che prima di ammalarsi Patrizia mi disse in qualche modo una frase che oggi la considero un po' profetica, perché Patrizia aveva ogni tanto queste uscite un po' particolari, questa fu una delle tante frasi che lei disse. Ricordo che stavamo tornando, eravamo in macchina, stavamo tornando, e lei mi disse con le lacrime agli occhi che aveva avvertito un brutto presagio sulla nostra storia. Poi dopo qualche giorno mi mandò poi una mail in cui mi scrisse: spero che non ti pentirai mai di avermi conosciuta e di aver condiviso una parte della tua vita con me. Ecco, oggi, alla luce di quello che è successo, posso affermare con assoluta certezza che quella frase fu profetica di fatto, perché da un lato diciamo preannunciava il calvario che Patrizia avrebbe poi attraversato, dall'altro invece rivelava già allora la grande luce che Patrizia avrebbe portato sulla mia vita, cambiandomi in qualche modo per sempre. Pina scrive bene nel libro quando dice, quando appunto scrive che io, come appunto affermato, Patrizia mi ha salvato la vita. Ecco, io credo appunto che Patrizia mi abbia salvato la vita, nel senso che, ecco, nell'esistenza di ciascuno di noi, io ritengo che molti sono gli incontri che portano frutto, ma ci sono degli incontri che sono fondamentali, no? Ecco, oggi io posso dire che tutta la mia esperienza di vita dipendono da quell'incontro fondamentale che accadde appunto nel lontano agosto, estate comunque del 2012, in piazza San Secondo, quell'incontro appunto che fu un punto fondamentale senza il quale oggi io non avrei seguito la verità, sostanzialmente, cioè la fede, sostanzialmente. Patrizia era una persona speciale, non sono l'unico a dirlo, ci sono tante testimonianze, tante persone, tanti amici che possono testimoniare questa cosa, a lei molto vicini, e ci sono molte cose che lei disse, molte diciamo fatti, circostanze davvero straordinarie che accaddero diciamo a partire dalla scoperta della sua malattia, molte cose ne sono anche scritte nel libro di Pina, di cui poi ci fu un riscontro diciamo oggettivo. Ma quello che voglio diciamo sottolineare in questa sede è proprio diciamo il cambio radicale che Patrizia operò nella mia vita, cambiandola sostanzialmente radicalmente. La testimonianza di Patrizia che ebbe, la sofferenza che Patrizia provò nella malattia e la sua totale devozione diciamo in Gesù, nella Vergine Maria, è qualcosa del tutto di straordinario. Cioè, ricordo distintamente, ad esempio, quando Patrizia era attaccata alla flebo della chemioterapia, che recitava il rosario. Ricordo, ad esempio, adesso lo dico sorridendo, ma le infermiere pensavano che stesse ascoltando la musica, diciamo con le cuffie attaccato allo smartphone, e invece stava recitando il rosario delle lacrime, cioè il rosario della sofferenza. Anche qui c'è un legame, adesso a posteriori riesco in qualche modo a intravedere, diciamo un po' a interpretare diciamo un po' il tutto, no? In particolare, come è stato scritto nel libro anche questo di Pina, una preghiera che Patrizia scrisse nel 22 marzo del 2015, quando lei sapeva benissimo che non sarebbe mai guarita, diciamo, dalla malattia, proprio perché le sue conoscenze e le sue competenze in campo medico-farmacologico le avevano permesso di capire fin da subito che la scienza medica non l'avrebbe mai guarita. Cioè, di questa Patrizia ne era certa. Nonostante i medici tentassero, avevano tentato il tutto per tutto, come giustamente si deve fare, ma Patrizia sapeva che soltanto Gesù avrebbe potuto guarirla, sostanzialmente, no? E lei lo scrive in una preghiera alla Madonna, sostanzialmente, il 22 marzo 2015. Il 22 marzo 2015 era la data in cui Patrizia aveva sostanzialmente già finito da qualche mese la chemioterapia e la radioterapia, e quindi per i medici era guarita, perché di fatto non vi erano, diciamo, delle evidenze di una ripresa della malattia, ma lei sapeva benissimo che la malattia sarebbe tornata, e sarebbe tornata molto più aggressiva, questo lo diceva sempre. Ricordo in particolare un incontro anche ad Asti, ho proprio questa immagine di io, Patrizia e la dottoressa Daniela Del Mastro, che appunto ci stavamo recando a un incontro di preghiera, tra l'altro c'erano anche gli altri medici cattolici che Patrizia conosceva. Patrizia così disse: vorrei proprio che sul mio manifesto venisse scritto la frase di Timoteo, no? Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Questa cosa ci lasciò particolarmente di pietra, perché anche la dottoressa Del Mastro, ricordo che disse: ma Patrizia, cosa stai dicendo? Per i medici tu sei guarita. Patrizia sapeva invece che i medici si sbagliavano, e questo lo ha detto diverse volte, lo ha detto anche nella preghiera alla Madonna. Infatti il 22 marzo del 2015 Patrizia scrive: cara Madonnina, io ti affido la mia salute, la mia malattia, i giorni e i mesi di vita che avrò ancora davanti, la mia storia con Diego, la mia famiglia, in una parola mia missione. Cioè Patrizia aveva capito che nella malattia c'era la sua missione. E questo è qualcosa veramente di che fa venire un po' i brividi, no? E poi chiedeva espressamente alla Vergine: intercedi presso tuo figlio, presso Gesù quindi, per capire qual è la sua volontà su di me, e quindi il mio bene, e conforta me tutte le persone che ho in mente, tutte malate di tumore. Questo perché ricordo distintamente che Patrizia pregava costantemente, più che per se stessa, pregava per gli altri ammalati. In quel periodo conosciamo tantissime persone malate, no? Tantissime donne malate, di tumore al seno in particolare, e Patrizia ricordo che pregava per loro, come ricordo, e quindi anche qui c'era di nuovo, diciamo, la dedizione che Patrizia aveva verso gli ammalati, come già prima aveva per Lourdes. Ricordo che Patrizia, ad esempio, prima di andare a fare la chemioterapia, c'era un giovane immigrato che era malato di tumore, questo giovane. E ricordo che Patrizia, prima di andare a fare la chemioterapia, passava a trovarlo, perché chiedeva, diciamo, ai medici delle sue condizioni, poi passava a trovarlo, diciamo, nella sua stanzetta, e ricordo che una volta gli portò un quadro di Gesù Misericordioso. Quindi c'era proprio questa dedizione di Patrizia verso tutte le persone ammalate. La preghiera continua dicendo: intercedi appunto presso tuo figlio per capire qual è la sua volontà su di me, quindi il mio bene, e conforta me tutte le persone malate, tutte quelle che ho in mente, tutte malate di tumore. E poi dice: donaci la forza per affrontare quello che ci riserverà il futuro, nel bene e nel male. Te lo chiedo in nome di Gesù e vi ringrazio con tutto il cuore per quello che mi avete dato e mi darete. Con tanto affetto, Patrizia. Quindi Patrizia ringrazia il Signore della malattia e ringrazia il Signore sempre, comunque fosse andata. Voglio dire, Patrizia dice: vi ringrazio con tutto il cuore per quello che mi avete dato, per quello che mi darete. Quindi c'è una completa fiducia, no, di Patrizia nel Signore. Ecco, e la cosa poi straordinaria è che Patrizia arriva proprio a capire che c'è un disegno sostanzialmente sulla sua vita, no? Quando Patrizia scrive la mia missione, capisce in qualche modo che Patrizia, capisce in qualche modo, voglio dire, che il Signore gli aveva affidato un qualcosa nelle sue mani. Infatti questa preghiera si ricollega a un'altra preghiera che lei scrisse sempre alla Vergine Maria, sempre al Santuario del Buon Consiglio, no? C'era questo librone al Santuario del Buon Consiglio dove ognuno poteva andare lì a scrivere le proprie intenzioni, e questa preghiera la scrisse Patrizia scrive: donami Signore la forza per affrontare questa malattia e fa che nel mio dolore possa essere lucernaio, cioè lucernaio, qualcosa che dà luce. Questa richiesta di Patrizia, cosa vuol dire a mio vedere? Che Patrizia non aveva soltanto intuito quale sarebbe stato il suo futuro, no? Il suo destino in qualche modo, no? Ma si rendeva disponibile a testimoniare nella sofferenza della malattia il suo amore incondizionato che professava quotidianamente per il Signore, con il quale Patrizia aveva un dialogo costante, aveva un rapporto intimo, confidenziale, no? Che si esprimeva sempre con una frase ricorrente: Gesù è bravo. Cioè ricordo distintamente come Patrizia nella sofferenza, nella malattia, nei dolori che aveva, che provava alla testa, perché quel tumore si era poi diffuso dal seno e andato poi in giro a colpire anche il cervello, ricordo che Patrizia diceva: Gesù è bravo. Quando sua mamma magari veniva presa un po' dallo sconforto, Patrizia gli diceva: no, Gesù è bravo. E questo Gesù è bravo che Patrizia ripeteva non era in qualche modo una forma, come dire, di rassegnazione, no? Perché poi uno può anche essere preso dallo sconforto, ecco. Non era una forma, diciamo, di rassegnazione o di dimissione, no. Al contrario, come ebbe a dire una volta Don Filippo, giustamente, si tratta di una vera speranza cristiana. Cioè Patrizia aveva chiaro che qualsiasi disegno il Signore le avesse stabilito nella sua vita, lei l'aveva scelto, perché di fatto sapeva che quella scelta era la scelta migliore per lei e per tutti noi. Quindi, alla luce di tutto quello che è successo, posso proprio affermare con assoluta certezza che Patrizia in qualche modo è stata scelta, diciamo, dal Signore un po' per tutti noi, ecco, perché potesse diffondere con forza inaudita, una forza enorme che le arrivava proprio, diciamo, da Dio, da Gesù, la gioia della fede, facendosi proprio testimone a tutti noi, diciamo, di una fede autentica che esprimeva attraverso, diciamo, il suo sorriso. Sorridere nella malattia è una cosa, penso, molto difficile, no? Specialmente quando ci sono dei dolori molto forti. E lo si vedeva anche dalla luce degli occhi che lei aveva nei suoi occhi, soprattutto quando si trova di fronte a Gesù e Eucaristia. Quindi una fede, come dire, incontenibile, ecco. E tra l'altro Patrizia faceva, come dire, dava conforto anche a noi stessi, cioè quando io venivo preso dallo sconforto, così come i suoi genitori, nel vedere sempre il suo fisico sempre più indebolito, sempre più debole, giorno dopo giorno, Patrizia era solita dirmi: il Signore non manda le malattie, ma può permetterle. O mi diceva: il Signore non permette mai una croce che non sia in grado di portare, per quanto difficile possa sembrare. Quindi Patrizia aveva capito sostanzialmente che affidandosi completamente a Gesù tutto era possibile, tutto poteva essere superato, ecco, anche un tumore aggressivo come quello appunto di cui è stato appunto colpito. Grazie ancora a Don Eligio, grazie per avermi dato appunto questa possibilità appunto di portare la testimonianza di Patrizia.
Ecco, grazie a te, caro Diego, con tutto il cuore. Purtroppo ho dovuto scappare di colpo perché avevo un impegno lavorativo ed è riuscito a strappare solo questi minuti. Ti ringrazio perché, sai, ascoltandoti ho avuto la gioia di rivivere l'esperienza del salmista, Salmo 58. A te mia forza io mi rivolgo, sei tuo Dio la mia difesa. La grazia del mio Dio mi viene in aiuto, mia forza a te voglio cantare. Ecco, ascoltandoti tutti abbiamo potuto veramente sentire dentro quanta forza Patrizia ha condiviso con te. Grazie di cuore, ti saluto tutti i radioascoltatori, perché lo so, ecco, sei stato già bravissimo a regalarci questi minuti. Sono le 15:07 minuti, adesso un breve stacco musicale, ascolteremo ancora poi due testimonianze molto semplici. Oggi è stata intensissima la nostra trasmissione. Ciao Diego, grazie ancora di cuore, buon lavoro. Eccoci carissimi radioascoltatori, dopo la bellissima testimonianza di Diego, che ringrazio ancora una volta, adesso ci mettiamo subito in contatto con la dottoressa Daniela Del Mastro, che è una cara amica di Patrizia. Diego ce n'ha parlato nella sua testimonianza, l'ascoltiamo perché purtroppo non possiamo fare nessun commento in quanto ormai i minuti sono tiranni nel vero senso della parola. Benvenuta dottoressa Daniela, l'ascoltiamo con tutto il cuore.
Buongiorno. Non ricordo esattamente il giorno in cui conobbi Patrizia. Con lei mi trovavo frequentemente all'adorazione nella cappellina dell'ospedale di Asti, dove il sabato sera Don Claudio, l'allora cappellano dell'ospedale, teneva una catechesi, l'adorazione del Santissimo e la Santa Messa. Con Carmela, una mia amica, avevo iniziato un corso al Monte dei Cappuccini sui 10 comandamenti e anche lì ci incontravamo con Patrizia e con altri ragazzi astigiani. Sempre nell'ambito del corso al Monte dei Cappuccini erano previsti dei giorni di ritiro spirituale nel Cuneese a Frassino e poi anche a Lurisia. Entrambe le volte a cui noi avevamo partecipato vi abbiamo incontrato Patrizia. Ricordo poi un viaggio alla Salette in Francia, organizzato sempre da Don Claudio a partenza dall'ospedale di Asti, in cui io ero iscritta con mia cugina e piacevolmente, per caso, ci siamo trovate con Patrizia, che era venuta con la sua mamma. Ricordo ancora anche il viaggio per la beatificazione di San Giovanni Paolo II a Roma, e anche lì ci siamo trovate per caso sullo stesso pullman che partiva da Asti, e abbiamo gustato quel giorno indimenticabile. Patrizia era una cara ragazza, stava bene con tutti in compagnia. Non la conoscevo da molto, ma mi sembrava di averla conosciuta da sempre. Una persona con cui ci si capiva subito, non le si dovevano spiegare le cose, lei era sempre sulla lunghezza d'onda giusta. Era molto più giovane di me, ma non ho mai avvertito quella differenza di età. Poco prima della GMG in Brasile, mi aveva detto che avrebbe voluto parteciparvi, però era preoccupata perché i suoi genitori in quel periodo avevano problemi di salute, ma lei sentiva proprio di voler essere là. Non so in che modo decise di andare, so soltanto che qualche tempo dopo la cercai al telefono e non mi rispose, ma la sera mi richiamò lei, ed era dal Brasile, contentissima. Meno male che aveva scelto di andare. Al suo ritorno tutto tornò come prima, fino a quel terribile momento della scoperta della malattia che colpì Patrizia. Patrizia mi telefonò e mi raccomandò di telefonare ogni tanto alla sua mamma, ai suoi genitori, di stare vicini a loro. E così iniziò il percorso di chi entra nel tunnel del cancro, tra momenti di tristezza, a volte di paura, a volte di speranza. In quel periodo ci trovavamo con Carmela a pregare per Patrizia. Quanto ci ha fatto pregare! Anche di questo dobbiamo esserle grate. Ci sarebbe tanto altro da raccontare, ma meglio di me l'hanno fatto le persone che vivevano con lei, che le sono state molto più vicine. Voglio solo ricordare come con Patrizia siamo andate a Torino per la venuta del Papa Francesco. Si era fermata a casa mia quella sera del sabato perché avevamo trovato i biglietti per partecipare alla Santa Messa celebrata da Papa Francesco in Piazza Vittorio, e c'era la possibilità di partire con dei pullman da Castelnuovo. Patrizia stava abbastanza bene, aveva finito la chemioterapia ed era in un momento di relativa tranquillità. Siamo state a Torino tutto il giorno, al mattino alla messa in Piazza Vittorio, poi al pomeriggio Piero, un amico di Patrizia, ci aveva trovato i biglietti per partecipare all'udienza del Papa con i giovani, sempre in Piazza Vittorio. Nell'intervallo del pranzo, avevamo 2 o 3 ore di tempo, siamo andate al Santuario della Consolata. Patrizia non c'era mai stata ed era molto contenta di poterci andare, perché in quella stessa chiesa tanti anni prima si era sposata la sua nonna. Così ci siamo incamminati verso via della Consolata. Eravamo quasi arrivate, passeggiando con tutta calma per le vie del centro di Torino all'ora di pranzo, in una domenica, non nella calca del mattino di Piazza Vittorio. Con sorpresa sentiamo giungere delle motociclette, che poi abbiamo capito erano della polizia, e altre macchine che erano a scorta della macchina del Papa, che anche lui andava alla Consolata. Non la sapevamo, ma questa volta eravamo vicinissimi al Santo Padre. e non nella calca di Piazza Vittorio. È stato molto bello, eravamo contenti entrambe. Dopodiché ci ha raggiunti Sara, una mia amica, che sarebbe venuta con noi all'incontro dei giovani. Tutta la giornata è stata molto intensa, non abbiamo perso un minuto di quel memorabile evento. Ho voluto raccontare di quel giorno perché è stato di grande serenità per Patrizia e anche per me, anche se la malattia già era nuovamente in agguato. La sera prima Patrizia mi aveva voluto lasciare un ricordo, la statuetta del Cristo di Rio de Janeiro. Mi aveva detto: «La do a te, l'avevo presa per me per quando avessi avuto una casa mia». Io l'avevo presa dicendole: «La tengo fino a quando non avrai una casa tua», e che allora gliel'avrei restituita, ma forse lei sapeva già come le cose sarebbero andate.
Ecco, carissima dottoressa Daniele Del Mastro, grazie. Abbiamo anche dovuto interrompere la telefonata perché diventa difficilissimo ormai con il tempo. Ecco, raccogliamo subito l'ultima testimonianza di Marina Berardi, che è notaio nella causa di beatificazione di Madre Speranza di Gesù, santuario dell'amore misericordioso di Colle Valenza. Ascoltiamo con tutto il cuore questo intervento.
Un fraterno saluto a tutti da Colle Valenza. Sono felice di poter condividere qualcosa di quanto ho vissuto accanto a Patrizia, sebbene non l'abbia frequentata tantissimo. Mi piace immaginare che proprio la Madonna abbia voluto condurre Patrizia qui, al santuario dell'amore misericordioso del figlio, lei che ne era così devota. E proprio in uno dei momenti più significativi della sua esistenza. Io infatti ho incontrato Diego e Patrizia la prima volta presso la casa del pellegrino e lo vidi che lei già stava lottando con la malattia. La cosa che mi rimase più impressa è stato il suo sorriso. E nel parlarle una fede forte e una speranza certa, ferma, in un amore, quello del Signore, che si stava comunque prendendo cura di lei in un modo del tutto speciale. Questo è ciò che mi toccò tantissimo in quel primo incontro. Diego e Patrizia, fidanzati, come sappiamo, erano venuti a bussare al cuore qui, alla porta del santuario, come tanti pellegrini del santuario dell'amore misericordioso, perché custodisse il loro progetto. E insieme, nella preghiera, si sono affidati all'intercessione della Beata Madre Speranza perché li aiutasse a conoscere la volontà di Dio. Questo è un altro aspetto che mi colpì tantissimo. Sì, a chiedere una grazia, anche con l'insistenza dei figli, ma comunque in un abbandono. L'umile gesto dell'immersione che qui tante persone vengono a compiere nelle piscine, proprio nell'acqua dell'amore misericordioso, è diventato il luogo preciso per chiedere la guarigione e allo stesso tempo per raccogliere le forze, dico io, per pronunciare il tutto per amore, che è il motto di Madre Speranza, pronunciarlo fino in fondo, comunque fosse andata. Da allora Diego e Patrizia tornarono più volte a Colle Valenza, sempre con la speranza un giorno di poter coronare un grande sogno, che era quello di sposarsi qui, nel cuore del santuario, ai piedi dell'amore misericordioso, e vivere il sacramento del matrimonio. Ricordo una delle ultime telefonate con Diego, Patrizia ormai ci stava lasciando e mi disse proprio che a lei sarebbe piaciuto tornare qui a Colle Valenza davanti al crocifisso anche solo per l'ultimo saluto, per l'ultimo viaggio. il Signore la stava consacrando il suo dolore, accogliendo il suo dolore, unito a quello di Diego, dei genitori, di quanti l'hanno amata, e lei voleva prepararsi nel modo migliore, in un luogo che per lei era tanto, era l'intimità con Gesù nei momenti più impegnativi della sua vita. Nell'anno giubilare Patrizia, spalancando le porte del suo cuore a Cristo, ha attraversato quindi la soglia più importante. Si è trovata faccia a faccia con Gesù Amore Misericordioso, non nel santuario, ma nella pienezza del paradiso. Con quanti l'hanno amata, in particolare insieme a Diego, Patrizia ha portato a compimento, in fondo, il progetto di Dio sulla loro coppia, sulla loro storia, perché hanno vissuto un amore pieno. Madre Speranza diceva che Gesù ci porta con sé nel momento migliore della nostra vita, e in una circostanza si sentì dire dal Signore: perché non avrei dovuto portarlo con me? Più bello di così non poteva diventare. E si riferiva alla morte prematura di un figlio dell'Amore Misericordioso. Immagino che possa aver detto la stessa cosa di Patrizia. Ciò che agli occhi umani può apparire un progetto incompiuto, agli occhi di Dio invece è destinato a portare un frutto che rimane, lo stiamo anche vedendo, attraverso l'associazione, attraverso tante persone che si affidano alla sua intercessione. Sì, perché Patrizia è il santo, la santa della porta accanto. Lei ha sfiorato in qualche modo la vita di tante persone e continua a farlo anche oggi. E è bello pensare che anche noi possiamo continuare ad essere vicino a lei nella comunione dei santi. Diego e Patrizia hanno avuto accanto a loro, così come i familiari, i genitori, tante persone care, e hanno portato tanti pellegrini qui al santuario dell'Amore Misericordioso, e Diego con la mamma in particolare di Patrizia continuano a farlo. Davanti alla partenza di una persona cara, tanto più quando a noi ci appare appunto prematura, sono molte le domande che affollano il nostro cuore, che occupano la nostra mente un po' a diventare un chiodo fisso, sono tanti i perché. Su tutti noi Dio Padre ha un progetto, e a fare la differenza, io dico sempre, non è la quantità degli anni che avremo vissuto, ma la qualità dell'amore che avremo saputo mettere in gioco. È dunque questione di pienezza più che di lunghezza, e ognuno ha la sua misura da colmare. Si sperimenta una profonda pace, una pace interiore, quando il passaggio di Dio è vissuto come una chiamata, così come è stato per Patrizia, come la speciale visita di colui che non viene a togliere, ma a portare a compimento. E il compimento è l'amore. È come l'accendersi di una luce nuova, eterna. Ma noi troppo spesso ci fermiamo allo spegnersi di una vita, mentre la nostra vocazione è una chiamata all'amore per l'eternità. Questo è quanto ci ha testimoniato Patrizia, ed è in questo modo che il dolore diventa dono e l'assenza si fa presenza. E così vogliamo accogliere questo anniversario della nascita al cielo di Patrizia. E desidero salutare tutti con il saluto di Madre Speranza, ma anche con un'esortazione che Patrizia ha incarnato: figlio, figlia, a farti santo, a farti santa. e lei i numerosi pellegrini che avvicinava e che salutava, li esortava e li invitava a vivere uniti a Gesù, nel cuore di Gesù, a dialogare con Lui, certi che Lui si prende cura delle piccole cose di ogni giorno, soprattutto quando ci associa alla sua croce. E quindi sì, con Madre Speranza auguro a tutti, il Signore vi doni salute e pace.
Grazie, grazie di cuore Marina, signora Marina Berardi, di quanto ci ha donato e che veramente possiamo guardare anche noi in alto. Ecco, adesso se dalla regia è arrivato qualche messaggio possiamo ascoltarlo, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, ma è stato un pomeriggio ricchissimo. C'è Pina di nuovo in collegamento con noi.
Sì, Don Eligio, io ti ringrazio nuovamente.
Che testimonianze stupende, grazie, grazie.
Grazie, senti Don Eligio, volevo ripetere per coloro che volessero conoscere meglio la figura di Patrizia, il libro si intitola Tutto è grazia, io ringrazio Gesù, storia di Patrizia Revello, edito da Edizioni Porziuncola ed è acquistabile in tutte le librerie su tutti i circuiti online. La metà dei proventi sarà offerta per mia scelta a opere in favore della dottoressa Patrizia Revello e colgo l'occasione per salutare i genitori di Patrizia che ci stanno ascoltando e grazie a loro con il loro contributo siamo riusciti a dare vita a una splendida iniziativa. Infatti il 12 maggio 2020 esce la mia terza opera intitolata Il segreto della felicità, edita da Tau Editrice, si tratta di con la collana Germogli, quindi rivolta ai bambini e ai ragazzi e Giuseppe, in amore della figlia, ha voluto donare con il mio contributo, che ho rinunciato insomma alle royalty su questi libri, donare queste copie ai principali centri pediatrici italiani, quindi ai bambini ricoverati, perché Patrizia amava molto i malati e quindi in suo amore ha fatto questo gesto di grandissima generosità.
Bene, grazie anche di questo, abbiamo possibilità di continuare anche noi a vivere con Patrizia. E non so come ringraziare ancora Pina, ringraziare il caro Don Filippo, ringraziare Diego, la dottoressa Daniela Del Mastro e la signora Marina Berardi. Grazie, grazie a tutte, grazie Pina, è stato veramente un pomeriggio di grazia. Su tutti chiedo la benedizione in questo momento perché ognuno possa continuare la missione insieme a Patrizia e a tutti i nostri angeli. E un caro abbraccio come sempre al nostro Don Mario e alla comunità di Maria. Vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.